Buongiorno a lei e a tutte le nostre ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ci occupiamo quest'oggi di un tema che sembra sempre più preponderante nella vita delle persone, perché mai come in questi ultimi anni si è assistita a un'esplosione dei casi di celiachia. Fra le intolleranze alimentari questa è indubbiamente una delle più subdole, professoressa, tra l'altro può insorgere anche in età adulta.
Sì, ha ragione, c'è stata un'esplosione, ma probabilmente non tanto o non solo perché siano aumentati nettamente i casi nuovi di celiachia, ma perché finalmente la diagnosi comincia a essere fatta, vorrei dire, in maniera molto corretta nella maggioranza delle donne. Questo perché, devo dirlo in positivo, anche a livello della Società Italiana di Ginecologia è stata fatta una grande campagna di formazione e educazione sull'impatto della celiachia sulla salute della donna. Ed ecco che allora finalmente molti sintomi apparentemente molto diversi per i quali la donna ricorreva a diversi specialisti vengono oggi letti in maniera unificata, giustamente e correttamente, come espressione, come epifenomeno, come noi diciamo, di un'unica malattia che è proprio la celiachia. Per coloro che non la conoscono diciamo subito che la celiachia, che è anche chiamata morbo celiaco, è espressione di una intolleranza permanente, quindi anche duratura, alla gliadina, che è una sostanza contenuta nel glutine. Il glutine è un insieme di proteine che sono contenute nel frumento, nell'orzo, nella segale, nel farro, nel camut e in altri cereali meno usati, meno conosciuti perlomeno da noi. Cosa succede? Che i soggetti affetti da celiachia o geneticamente predisposti alla celiachia non tollerano queste sostanze che attivano uno stato infiammatorio cronico innanzitutto a livello della mucosa intestinale, determinano la produzione di autoanticorpi, ossia di proteine di difesa che letteralmente sbagliano bersaglio e invece che attaccare i nostri nemici, come dovrebbero fare gli anticorpi, vanno ad attaccare componenti dei nostri stessi tessuti e sono poi questi stessi autoanticorpi che creano queste grandi, grandi complicanze della celiachia.
Ma la celiachia è una malattia genetica, professoressa?
Sì, esiste una predisposizione genetica che tuttavia può non essere anni. Diciamo che esiste una predisposizione. Qual è il punto? Che quando il soggetto contrae un'infezione da rotavirus, che è un virus che causa la gastroenterite acuta, che è più frequente nei bambini piccoli, ecco che la predisposizione diventa malattia. In altre parole, ne abbiamo bisogno di un fattore genetico predisponente e di un fattore precipitante costituito, come dicevo, dall'infezione da rotavirus. Che cosa succede con questa infezione? Che i nostri soldati, che sono i linfociti T, vengono ingannati dalle proteine del glutine i cui frammenti vengono esposti sulla superficie delle cellule intestinali e cominciano ad attaccarle. Le distruggono, a quel punto il contenuto delle cellule viene riversato all'esterno e che cosa succede? Che normalmente le sostanze chiuse dentro le cellule, come la gliadina, entrano a contatto col sangue e i linfociti, che a quel punto producono gli autoanticorpi contro questa sostanza. Naturalmente, siccome questa si trova anche sull'intestino, ecco che gli autoanticorpi vanno ad attaccare le cellule intestinali. Ma non solo, siccome l'alterazione del sistema immunitario diventa piuttosto profonda quando si creano situazioni di autoimmunità, ecco che in qualche modo questo sistema perde la tramontana, come potremmo dire, ossia comincia ad attaccare anche altri organi e tessuti. Ed ecco che allora compaiono autoanticorpi, quindi anticorpi che sbagliano bersaglio, come abbiamo detto prima, che vanno ad attaccare altri organi, come per esempio la tiroide. Ed ecco che compare l'ipotiroidismo, cioè una disfunzione della tiroide che lavora molto meno. Compare addirittura la menopausa precoce quando gli autoanticorpi vanno ad attaccare le cellule dell'ovaio. O addirittura gli autoanticorpi possono attaccare la pelle e compare addirittura la celiachia della pelle. Nello stesso tempo dicevamo che il primo bersaglio di questi autoanticorpi è proprio la mucosa intestinale. Naturalmente questo stato infiammatorio cronico causato dalla distruzione dei villi determina un'atrofia, cioè un assottigliamento della mucosa intestinale che non può più svolgere il proprio compito importantissimo, che è quello di assorbire tutte le sostanze nutritive. Ecco che allora si riduce l'assunzione di componenti essenziali per la nostra salute da parte dell'intestino, per esempio, importantissima nelle donne, viene ad essere carente o a mancare l'assunzione di ferro ed ecco il compagno delle anemie persistenti, per cui la donna è andata avanti anni a prendere ferro, vitamine e ferro, e dicendo, eh sì, sono sempre stata anemica, sono anemica per natura, invece non era anemica per natura, era anemica perché aveva una celiachia non riconosciuta. Cambia dieta, fa una dieta priva di glutine ed ecco che la sideremia si alza, i globuli rossi tornano normali e soprattutto la donna sente finalmente un'energia vitale normale e non si sente più uno straccio stanchissimo dalla mattina alla sera come le era successo per anni. Altre vitamine che non vengono assorbite sono la vitamina, o che vengono assorbite diciamo molto meno, sono la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la K e tutte le vitamine del gruppo B, soprattutto l'acido folico, e questo è responsabile di astenia, quindi di debolezza, di malnutrizione, ma anche di difficoltà di accrescimento se la malattia compare nell'infanzia. Non solo, un altro elemento, un oligoelemento che viene assorbito molto meno è il calcio, ed ecco che allora noi ci troviamo delle osteopenie addirittura in donne giovani, quindi attenzione, la celiachia è una malattia che va diagnosticata tanto prima tanto meglio, proprio per evitare delle complicanze anche molto importanti a livello sistemico, cioè a livello di tutti i sistemi del nostro organismo.
La celiachia rischia di essere una malattia molto limitante anche nella vita sociale, con quale atteggiamento va affrontata dunque questa patologia?
Innanzitutto con un atteggiamento molto costruttivo verso la propria salute. Perché? Perché è vero che è una malattia che può comportare delle grosse alterazioni per la vita sociale, come lei diceva, però è anche vero che se la persona è molto scrupolosa dal punto di vista alimentare, fa una vita perfettamente normale e limita tutti i danni che invece deriverebbero dal non rispettare un'alimentazione appropriata, cioè come abbiamo detto, priva di glutine. E va anche detto che questa priva di glutine va fatta per tutta la vita, perché c'è poco da fare, se manca, se c'è questa intolleranza permanente, come dire, non ci vedo, devo mettermi gli occhiali tutta la vita, non li metto tre mesi sì e tre mesi no, uguale. Quindi questa persona dovrà avere un'alimentazione appropriata. Va anche detto che non dice no, non posso mangiare niente, non è vero, si possono mangiare riso, mais, grano saraceno, miglio e soia, ma attenzione, non la salsa di soia perché contiene l'amido di frumento, e poi si può mangiare frutta, verdura, pesce, carne, formaggi, uova, legumi, quindi insomma, con una preparazione attenta si può avere un'alimentazione variata che fa star bene tutta la famiglia, evitando solo quei cibi che abbiamo nominato.
Professoressa, lei in apertura di rubrica diceva che a lungo questa malattia non è stata correttamente diagnosticata. Quali sono allora i sintomi che possono accendere la spia dell'allarme rispetto alla celiachia?
Una domanda giustissima. Facciamo quindi una sintesi, diciamo, di tutti i semafori rossi che ci dicono quando pensare a questa malattia e, come dicevo, tanto prima tanto meglio. Innanzitutto i sintomi gastrointestinali, la famosa colite, tra virgolette, quando noi abbiamo diarrea alternata a stitichezza e disturbi del malassorbimento, quando ci siano, per esempio, come anticipavo, queste anemie persistenti da carenza di ferro non dovuta ad altre cause, per esempio a flussi molto abbondanti. Poi, importantissimo pensarci in tutte le situazioni, in particolare ginecologiche, caratterizzate da dolore, per esempio le mestruazioni molto dolorose, ossia la dismenorrea, il dolore alla penetrazione, soprattutto profonda, la dispareunia, ma anche il dolore pelvico cronico, cioè la donna che ha dolori addominali e in particolare nel piccolo bacino persistenti e invalidanti. Qual è il punto? Uno può dire, ma cosa c'entra il dolore con la celiachia? Il punto è che in comune queste condizioni hanno l'iperattività di una cellula di difesa che si chiama appunto mastocita, che può essere iperattivato anche dall'intolleranza alimentare e in particolare dalla gliadina, perché è proprio il mastocita che media il passaggio da infiammazione a dolore cronico. In positivo, immagini che quando noi eliminiamo il glutine con una dieta appropriata, tutte queste sindromi dolorose migliorano nettamente, perfino il dolore dovuto all'endometriosi. Quindi l'attenzione in generale alle intolleranze alimentari e in particolare alla celiachia è fondamentale in tutte le sindromi dolorose, perfino alla cefalea cronica. Quindi effettivamente c'è un legame importante tra dolore e celiachia ed è compito di ogni buon medico escludere questa malattia o diagnosticarla e curarla poi in maniera appropriata con i consigli alimentari che abbiamo detto. Ancora importante sempre in ginecologia pensare alla celiachia in caso di pubertà ritardata, quando la ragazzina cresce come un fungo e non si sviluppa, quando ci siano alterazioni mestruali, quando ci siano difficoltà di concepimento, anche questo è un aspetto molto importante, o addirittura, ma purtroppo questa è una diagnosi più tardiva, in caso di menopausa precoce. È giusto pensarci quando la tiroide non funzioni, perché abbiamo detto che ci possono essere autoanticorpi anche nei confronti di questa ghiandola, oppure quando la donna, per esempio per varie ragioni, faccia un esame, una densitometria e scopre di avere un'osteopenia precoce rispetto all'età. Ecco che allora una collaborazione stretta tra il gastroenterologo e il ginecologo può aiutare moltissime donne ad avere una diagnosi precoce di celiachia, a stare bene e soprattutto a evitare le conseguenze, in particolare ginecologiche ma non solo, di una malattia altrimenti silenziosa e molto insidiosa.
La scheda medica di appoggio è sul sito www.alessandragraziottina.it. Grazie professoressa.
Grazie a lei, buona giornata a tutti.